tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
tarantiniano
tarantiniano podcast di French Cinema, Strade Perdute. Io sono come sempre uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me c'è il mio fidato co-conduttore Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Ale, ciao a tutti.
E oggi finalmente abbiamo con noi una nuova voce su questo podcast, una graditissima ospite della nostra redazione, Silvia, che saluto. Ciao Silvia, benvenuta.
Ciao. Ciao Alessandro, contenta di essere qui.
Oggi siamo tarantiniani perché appunto parliamo di Tarantino e l'aggettivo non è stata una scelta banale, ma lo scegliamo proprio per rimarcare il fatto che Tarantino è uno dei pochi registi ad aver dato vita a un aggettivo dedicato, come i più grandi, come Fellini, come Lynch, insomma, e quindi già da qui vogliamo rendere omaggio a uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo. Sono molto contento perché questo è l'episodio numero 50 del nostro podcast. Jacopo, avresti mai pensato che saremmo arrivati a fare 50 episodi?
Incredibile, mi sembra ieri che abbiamo cominciato e sì, veramente 50 è un numero che fa impressione, cioè pazzesco.
E quindi siamo contenti di essere arrivati fino qui, speriamo di farne altri 50.
Assolutamente, e tra l'altro ringraziamo tutte le persone che continuano a seguirci, perché è impressionante, sono impressionanti i numeri che questo podcast fa, ecco, anche nel suo piccolo, però veramente ci ascoltate in tantissimi e appunto, in 50, se penso a come eravamo 50 episodi fa, e se penso comunque anche a come lavoriamo con il nostro podcast oggi, è veramente un'altra vita, ecco.
Siamo molto contenti dei risultati e soprattutto di quello che riusciamo a fare, dell'entusiasmo che dimostrate nell'ascoltarci. Bando alle ciance, oggi parliamo di appunto Quentin Tarantino in occasione del suo 61esimo compleanno, che sarà fra pochi giorni, il 27 di marzo. Noi registriamo oggi che è il 20 e parleremo in questo episodio dei primi tre film del regista. Forse la fase prettamente più pulp della sua carriera, possiamo dire, quella che in un certo senso ha definito e scolpito lo stile del regista, portandolo all'attenzione internazionale ed elevandolo al rango di star, superstar mondiale. Tra l'altro uno dei pochi registi contemporanei, forse insieme solo a Nolan, ad avere un forte richiamo a livello di marketing sul pubblico generalista. Appunto, è uno dei pochi registi ad avere un aggettivo dedicato, e questo già, come dicevamo, la dice lunga. Cerchiamo di dare un po' di contesto, non vogliamo fare una vera e propria introduzione su Tarantino perché sarebbe ridondante, ma ricordiamo che Tarantino non inizia la sua carriera come regista, ma come sceneggiatore. Le più famose sono True Romance, poi diretto da Tony Scott, Natural Born Killers, diretto poi da Oliver Stone, anche se qui c'è un po' una controversia perché la sceneggiatura poi viene riscritta appunto da Oliver Stone, al punto che Tarantino decise di prenderne le distanze pubblicamente e chiese addirittura di essere tolto dai titoli di coda o di testa, non mi ricordo, per divergenze proprio sulla natura del film stesso con Oliver Stone, in quanto Tarantino voleva che fosse un film tarantiniano, molto più pulp, mentre Stone dà un taglio, come suo solito, nettamente più politico alla pellicola. E citiamo anche Dal tramonto all'alba di Rodriguez, grande amico di Tarantino, tutte sceneggiature scritte, quindi prima del suo esordio da regista, anche se i film sono usciti poi successivamente all'esordio con Le Iene. Non tutti sanno che però in realtà Le Iene non è il primissimo progetto del Tarantino regista, perché esiste una pellicola semi perduta e incompiuta che si chiama My Best Friend's Birthday. Erano previsti 70 minuti di pellicola, ne sopravvivono 36, perché il resto non si capisce se si sono persi o non sono mai stati montati, insomma, cose un po' torbide. Un'opera ideata appunto da Tarantino durante gli anni in cui ha lavorato come videotecaro, un po' un frusciante degli anni 80, da questa videoteca che si chiamava Video Archives, professione tra l'altro che condivide col protagonista di True Romance, sempre per parlare delle sceneggiature scritte da Tarantino prima delle Iene. E a questo film My Best Friend's Birthday, ha lavorato insieme ai colleghi di questa videoteca, Craig Hammann e Roger Avary, tra gli altri, Avary che sarà sceneggiatore di Pulp Fiction. Chiudo dicendo che mi fa molto ridere questo piccolo fun fact. Quando questa videoteca, appunto Video Archives, chiuse i battenti nel 95, l'intera collezione video venne acquistata da Tarantino, che ricreò l'intero negozio nella sua abitazione, in casa sua. E Tarantino e Avary oggi conducono un podcast chiamato proprio Video Archives, in memoria dei bei tempi, quando erano giovani loro, insomma. Il fatto che Tarantino abbia ricreato questo posto in casa sua mi fa pensare che Tarantino non sia proprio al 100% a posto di testa, ma questo non è l'unico indizio che me lo fa pensare, come potremo poi vedere durante l'episodio. Io, senza ulteriori indugi, mi butterei direttamente nel primo film, ovvero Le Iene del 1992, e dato che ho già parlato anche troppo, non voglio tediarvi ulteriormente e passo la palla a Jacopo per introdurci un po' l'opera prima di Quentin. Vai, Jacopo.
Certo, allora partiamo con, appunto, Le Iene, che è di fatto poi l'esordio al cinema di Quentin Tarantino. Tra l'altro, Le Iene, titolo originale Reservoir Dogs, titolo che pare sia stato ispirato alla difficoltà che Tarantino aveva nel pronunciare il titolo del film Arrivederci ragazzi di Louis Malle, che in francese è Au revoir les enfants, appunto, Au revoir ricorda un po' Reservoir Dogs, e Tarantino appunto lo chiamava The Reservoir Film, ecco, proprio perché evidentemente da americano ha difficoltà con la pronuncia del francese, e unisce, diciamo, questo suo gioco di parole con Straw Dogs di Sam Peckinpah, quindi insomma un film del 71 diretto da Sam Peckinpah, uno dei grandi maestri che hanno ispirato Tarantino nell'opera di Tarantino, ecco. Il film di che cosa parla? La trama è nota, insomma, la dico in due parole. Il film parla di un gruppo di rapinatori assai sgangherati, assoldati appunto da questo Joe, che è una sorta di boss della mala Los Angelina, credo sia ambientata a Los Angeles, come quasi tutti i film, anzi come tutti i film di cui parleremo stasera, perché anche Pulp Fiction e Jackie Brown, sì, Jackie Brown è un po' nei sobborghi, però insomma comunque sono tutti film ambientati in California. Ecco, appunto, questo gruppo di rapinatori sgangherati, assolgiati dal boss Joe, devono rapinare appunto una gioielleria, sono tutti chiamati, come è noto, con i nomi dei colori, c'è Mr. Brown, c'è Mr. Pink, Mr. White, Mr. Orange e così via, e ovviamente la rapina andrà malissimo, e noi vedremo in flashback tutti gli eventi, diciamo, che hanno un po' portato a questa rapina finita male, e ovviamente si scoprirà, ecco, elemento chiave, che forse c'è una talpa, ecco, all'interno del gruppo di rapinatori, e gli altri rapinatori dovranno cercare di capire chi è effettivamente l'infiltrato della polizia. Ovviamente faremo spoiler, ecco, quindi adesso io non lo dico, ma sappiamo tutti che
muoiono tutti alla fine.
Ecco, muoiono tutti, in realtà la talpa Mr. Orange, ecco, che è ovviamente Tim Roth. Ok, comunque, per dare un attimo di contesto, prima di passare la parola alla nostra ospite Silvia, che è un'assoluta appassionata ed estimatrice delle Iene, è un po' stata anche un po' l'ideatrice di questo episodio, perché ha appunto sviluppato questi sentimenti di passione, viscerale nei confronti della prima opera tarantiniana.
In maniera molto vocale, sì.
Ecco, appunto, il primo film di Tarantino viene realizzato con un budget bassissimo. Inizialmente il film doveva essere girato appunto in pellicola 16 mm con un budget di appena $30,000, e in quella versione Lawrence Bender, il produttore di questo e di molti altri film di Tarantino, avrebbe dovuto interpretare Eddie il Bello, interpretato da Chris Penn. In seguito, appunto, Bender però stava frequentando un corso di recitazione, e la moglie del suo insegnante, venuta a sapere del progetto, presentò una copia della sceneggiatura ad Harvey Keitel, che era già un attore come dire, abbastanza importante, e lui ne fu subito entusiasta e si offrì a Tarantino come coproduttore, e con K-Tel appunto la produzione riuscì ad accumulare un budget più elevato, anche se sempre molto basso, di circa $1.200.000. Budget comunque appunto molto limitato, e si vede, nel senso che il film fa tutta una serie di scelte anche narrative che derivano un po' anche dalla scarsità di mezzi economici. Ad esempio, il film ha pochissime location, e quello che in realtà il non visto è molto molto importante, molto pesante nel film, tant'è vero che noi non vediamo a tutti gli effetti la rapina. La rapina finita male, la gioielleria, vediamo solo, come dire, una sparatoria che avviene nelle scene immediatamente successive, una fuga abbastanza ridicola di Mr. Pink, però appunto in realtà quindi il film ha uno schema abbastanza teatrale, e in parte anche ciò e cioè anche parte di quello che ha contribuito a rendere il film tanto riconoscibile. Peraltro poi, tra gli altri aneddoti, adesso ne cito giusto un paio, è anche noto il fatto che alcuni dei vestiti di scena erano in realtà vestiti realmente appartenenti agli attori, ad esempio la giacca da jogging sfoggiata dal personaggio di Eddie il Bello apparteneva realmente a Chris Penn, l'automobile di Mr. Blonde, ovvero Michael Madsen, e una Cadillac Coupe de Ville, ed era realmente l'auto di Michael Madsen. Quindi insomma, in realtà il film ha un budget molto basso, e si vede, ma tutto questo in realtà ha contribuito, ecco, anche alla creazione dell'opera, e rende il film ancora più originale e iconico. Peraltro film diventato super iconico a partire dal fatto che l'abbigliamento dei protagonisti ha ispirato poi il programma televisivo, l'omonimo programma televisivo nostrano, Le Iene, appunto. E bene, dopo questa introduzione passo la parola alla nostra Silvia, appunto, per continuare il discorso e portarci effettivamente più a fondo nel film.
Sì, grazie mille Jacopo per l'introduzione. Ci volevo riportare due fun fact di numeri che trovo abbastanza interessanti al volissimo, ovvero che esiste un corto che è stato girato da Tarantino, che doveva fungere da banco di prova per questo film, che trovo estremamente interessante da guardare, perché guardandolo adesso, sapendo che quello che poi diventerà Tarantino l'ha girato, diciamo che fa salire, rende le speranze di tante persone che vogliono fare cinema, secondo me, molto più raggiungibili, ecco, perché la qualità audio-video non è proprio il massimo. Ti fa anche forse capire quanto fosse più facile fare cinema 30 anni fa, anche questo è vero. E la seconda cosa interessante è che riguarda Tim Roth, ovvero Tim Roth era l'unico attore inglese all'interno del cast che doveva interpretare un personaggio americano, e lui diciamo voleva molto la parte di Orange, proprio perché doveva essere un personaggio, un poliziotto che fingeva di essere un criminale, mentre lui era un inglese che doveva fingere di essere un americano. E si dice, ma questo non ve lo posso confermare al 100%, ma ho sentito dire che la donna a cui Orange spara nella scena in cui viene ferito pare fosse la sua dialect coach, per quanto, diciamo, questa è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere. Allora, cosa dire sulle Iene? Intanto partiamo da una cosa molto interessante, ovvero il fatto che, pur essendo un film estremamente, cioè, allora, è un film che sicuramente ha contribuito, diciamo, a creare e a cristallizzare un certo tipo di, diciamo così, immaginario, che poi Pulp Fiction ha reso ancora più noto, insomma, attorno a questo mondo criminale, ecco, partendo da dei generi cinematografici, appunto, che hanno una loro iconografia molto nota, ecco, non solo il gangster movie, parliamo anche dell'ice movie, ma anche del western, soprattutto lo spaghetti western, che è un genere che Tarantino prende molto come sua ispirazione, lo dichiara, e nei suoi film diventa anche più chiaro. Pensiamo solamente al fatto che il film si chiude con letteralmente uno stallo alla messicana, per fare solamente un esempio, appunto. Ma la cosa interessante è che appunto crea questo mondo in cui queste caratteristiche sono estremamente, ma veramente, portate all'eccesso, cioè abbiamo dei personaggi che sono un universo intanto interamente maschile, cioè c'era un personaggio femminile nel copione, la sua scena è stata tagliata, era una collega di Orange, per essere precisi. Tutto il film è un film in cui ci sono solo personaggi maschili che hanno un linguaggio estremamente sboccato, sono tutti quanti razzisti, omofobi, chi più ne ha chi più ne metta, insomma. Ma allo stesso tempo, nonostante questo, quello che succede è che in maniera sottile, diciamo, queste caratteristiche vengono poi disattese in un certo senso. Cioè, per me la cosa rivoluzionaria, la cosa interessante delle Iene è che, pur riprendendo queste caratteristiche e portandole all'eccesso, poi effettivamente ti ritrovi con un prodotto che prende tutto ciò e te lo capovolge. E secondo me parte tutto quanto dall'inizio. Noi abbiamo una scena iniziale in cui i protagonisti ci vengono presentati, ci viene presentato un po' il loro modo di esprimersi, di parlare, chi sono, cosa stanno facendo, ci vengono presentati con questa scena rallenti in cui sembrano così fighi, insomma, anche vestiti in una certa maniera, titoli di testa, è andato tutto quanto male. La rapina è andata male, uno di loro è ferito e sta morendo in un bagno di sangue, ecco un'altra cosa. Un'altra cosa portata all'eccesso, la violenza in questo film è estremamente, estremamente forte, ecco.
Anche in un certo senso irrealistica, perché esatto. Tim Roth perde presumibilmente 20 litri di sangue nel film, cioè un corpo umano non può contenere tutto quel sangue, proprio biologicamente.
È vero.
Continua.
No, è verissimo, hai perfettamente ragione. E secondo me una cosa interessante è che, cioè, da lì in poi comincia tutto quanto a andare in male in peggio, e se uno si mette effettivamente a guardare i personaggi, uno si rende conto di quanto effettivamente questi personaggi capovolgono le aspettative. Cioè, White è quello che ci potrebbe apparire come il più, diciamo, canonicamente gangheristico, diciamo, tra tutti quanti. Il gangster classico per eccellenza è addirittura interpretato da Harvey Keitel, che ha un curriculum che è costituito di ruoli da criminale o da poliziotto, che è spesso corrotto, tra l'altro. Però è quello che alla fine si dimostra il più ingenuo. Per quale motivo? Perché ha una caratteristica, una singola debolezza, ovvero che si affeziona a Orange. Orange è un poliziotto, dovrebbe essere la cosa più simile a un personaggio buono in tutto il film, secondo il nostro metodo di giudizio, ma è l'unico che uccide una civile assieme a Blonde, che è una cosa che è veramente mal vista in questo mondo. E inoltre pare sia un filo almeno affascinato da questo mondo in cui si ritrova. C'è abbastanza, ci sono un paio di occasioni in cui sembra che, insomma, un'altra cosa che mi fa molto sorridere, non credo fosse voluto, ma Brown è il regista, è Tarantino, è il narratore, potremmo dire, di tutta la vicenda. Muore dopo la prima scena, e dopo la prima scena va tutto quanto male. Mi ricorda un sacco il musical Into the Woods, in cui succede esattamente la stessa cosa. Nel momento in cui il narratore che è in scena muore, tutta la narrativa va a rotoli. Poi abbiamo Blue, che è Edward Bunker, che era un autore di romanzi crime e noir, che ha scontato degli anni in prigione, cioè è stato accusato di essere un falsario, di rapina in banca a mano armata, di traffico di stupefacenti. Ovviamente Tarantino era un fan, e anche lui muore dopo la prima scena. Ovviamente Blonde, avrò modo di parlare un pochino dopo, perché su Blonde avevo fatto un discorso, ma diciamo che Blonde è interessante perché in teoria è un asset importante, viene trattato come tale da Joe e da Eddie, poi in realtà manda tutto quanto, passatemi il francese, a puttane, sia il colpo ma anche la sua vita. Cioè lui muore perché? Perché sta inseguendo una vendetta personale, e paradossalmente è l'unico tra i personaggi che, cioè almeno per quello che sappiamo noi dal film, quello che se la cava meglio, perché è l'unico che non muore, è Pink, che dovrebbe essere quello che il film stesso, i protagonisti ci passano come il più antipatico, ed è il più antipatico ma è anche il più intelligente, è il primo che dice c'è una spia, è il primo che dice potrebbe essere Orange, è l'unico che sopravvive al bagno di sangue finale. Lo trovo una cosa veramente veramente straordinaria per me, ecco, tutta la maniera in cui ogni singolo personaggio ribalta letteralmente il proprio stereotipo, ecco.
Sì, secondo me questo è molto interessante. Avete visto perché abbiamo chiamato Silvia per questo episodio? Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. Io sono ovviamente molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e questo ci apre già una considerazione che poi sarà fondamentale per tutti gli altri film di cui parleremo, ovvero che già da quest'opera prima Tarantino dimostra di avere una penna cinematografica discreta e di essere in grado di scrivere dei personaggi che rimangono scolpiti nell'immaginario comune. Io vorrei fare anche un passo indietro rispetto a quello che al discorso che hai fatto tu e approfondire un attimo il discorso sui generi, perché è molto giusto quello che dici su come gli stereotipi di questi generi vengano totalmente disattesi, nel senso che è vero, questo dicevi bene, è un heist movie, noi non vediamo mai la rapina, non abbiamo pochissimi dettagli di questa rapina, la costruzione della banda, che è uno dei cardini di questo genere, è molto raffazzonata, è molto approssimativa, noi non vediamo praticamente niente, vediamo solamente Madsen che parla con appunto i mandanti di questa rapina, che ne discute un po', ma anche lì la situazione è molto 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 breve, e questo già è un aspetto. Il gangster movie, citavi, come dicevi tu, questi all'inizio ci sembrano tutti dei fighi, ma alla fine sono tutti gente che non sa che cazzo sta facendo, fondamentalmente gente che si fa ammazzare malamente, gente che inizia a litigare uno con l'altro, quindi anche questa figura, possiamo dire, cristallizzata nell'immaginario cinematografico del gangster viene anche qui disattesa, e mi fa piacere che hai citato il finale con questo stallo alla messicana, perché anche qui, nonostante sia il momento, il climax del film, se uno va a vedere poi in realtà uno dei tre personaggi coinvolti muore senza che nessuno gli abbia sparato, cioè se ci fate caso Eddie il Bello muore ma nessuno gli ha sparato, e anche qui uno dei grandi momenti del western mondiale cinematografico si risolve con un'inesattezza abbastanza grossolana, e quindi un'altra volta le attese vengono disattese, perdonatemi il gioco di parole cacofonico. E
tra l'altro questo in teoria, appunto, ovviamente si è trattato di un errore, ecco, non era previsto, ci fu un errore, però Tarantino, forse un po' per motivi di budget e un po' per scelta, ha deciso di non rigirare la scena, quindi di non correggere l'errore, proprio perché apparentemente poi queste sono cose che, come dire, si trasformano un po' in leggende, è sempre difficile poi capire dove stia la verità, dove stia la leggenda, però Tarantino disse in realtà è persino meglio così, perché il pubblico avrà qualcosa su cui interrogarsi e gli spettatori continueranno a parlare della sparatoria, dello stallo alla messicana dopo il film, e quindi, come dire, sarà oggetto di dibattito, ecco, questo errore.
Sì,
vorrei dire che... vorrei poter prendere Tarantino e fargli vedere effettivamente di cosa parlano i fan 30 anni dopo, che non è la sparatoria, non è la sparatoria.
Sì, diciamo che Tarantino, oltre ad essere un grande creatore di narrazioni cinematografiche, è stato anche un grande creatore di narrazione su se stesso, e quindi anche queste cose qui hanno contribuito a creare un po' la lore intorno al regista Tarantino, al personaggio Tarantino, alla star Tarantino in un certo senso. E passerei anche magari oltre, parlando un po', magari Jacopo se hai voglia di introdurci questo discorso, parlando un po' di come Le Iene sia già in un certo senso una dichiarazione di intenti del regista, un po' un film manifesto dello stile che poi lo porterà a diventare uno dei registi più noti e più importanti del panorama cinematografico degli ultimi 30 anni.
Sì, assolutamente, assolutamente. Beh, appunto, uno degli elementi chiave che cominciamo già a vedere nelle Iene è ovviamente il citazionismo, ecco, nel senso che Tarantino diventerà poi il regista citazionista forse per eccellenza, in particolare con Pulp Fiction. Nelle Iene non siamo a questi livelli, nel senso che Le Iene, se vogliamo, è un film che forse ha più una propria indipendenza da questo punto di vista, però, come dire, siamo già a livelli molto alti perlomeno a livello di riferimenti di cultura popolare. Pensiamo al fatto che il film si apre con la famosa disquisizione su Like a Virgin di Madonna, ecco. Quindi, insomma, è un film che si apre discutendo un altro oggetto di cultura popolare, in questo caso una canzone. Quindi, come dire, siamo già nell'ambito assolutamente del postmodernismo cinematografico e mediale più in generale, e peraltro poi, come dire, le citazioni nel film sono innumerevoli. Pensiamo ai vestiti ispirati un po' dai Blues Brothers, i vestiti, quindi questi completi neri con cravatta sottile, diciamo, indossati da tutti i protagonisti, che furono ispirati un po' dai Blues Brothers di John Landis, del 1939, 1980 e un po' ad esempio da, dai film di, della saga di A Better Tomorrow di John Woo, e quindi qui abbiamo anche riferimenti ad esempio al cinema asiatico, al cinema di Hong Kong, alla, ai film della cosiddetta heroic bloodshed, lo spargimento di sangue eroico, appunto questo genere fondato a Hong Kong da John Woo. Se, tra l'altro, se vi interessa, abbiamo fatto un episodio sul cinema di John Woo, l'episodio numero 20 del nostro podcast, in cui analizziamo tre capolavori di John Woo, grande maestro del cinema d'azione di Hong Kong. Quindi in qualche modo l'estetica, ecco, delle Iene è un'estetica da un lato derivativa, da un lato poi un'estetica che ha prodotto infinite imitazioni e ha fondato un po' lo stile tarantiniano. Ad esempio anche l'uso dei nomi in codice ispirati ai colori è un omaggio al film Cult, Il colpo della metropolitana di Joseph Sargent del 1974, in cui i protagonisti si chiamavano Mr. Green, Mr. Gray, Mr. Blue e Mr. Brown. Quindi anche qui appunto sono alcuni dei colori, in particolare blu e brown, che vengono ripresi anche da Tarantino. E poi ovviamente appunto lo diciamo, l'uso ad esempio delle musiche, in particolare negli anni 70. Tarantino, lo sappiamo, è un grandissimo appassionato e conoscitore di musica, in particolare anche, come dire, di musica di nicchia, di generi minori, di generi a lungo trascurati, soprattutto nell'ambito del cinema e dell'uso di colonne sonore, anche perché poi veramente Tarantino solo più di recente ha cominciato ad utilizzare musiche create ad hoc per i suoi film. Se non erro, sono abbastanza sicuro, tutti e tre, almeno i film di cui parleremo questa sera, che sono di fatto i suoi tre primi lungometraggi da regista, non hanno colonna sonora originale. Ecco, tutte le musiche sono musiche preesistenti, ecco, quindi appunto da questo punto di vista i film stessi sono pieni di riferimenti, sono delle sorte di ipertesti che rimandano ad altri testi, ad altre sfere culturali e così via.
E poi, se posso interromperti, sì, parlando, prego, delle musiche, secondo me è già straordinario notare come al primo film ci sia proprio un utilizzo delle musiche all'interno del film estremamente sapiente, nel senso che mi viene in mente la famosissima e celeberrima scena con in sottofondo Stuck in the Middle with You, in cui Madsen taglia l'orecchio, comunque tortura il poliziotto, e lì veramente è da manuale del cinema su come utilizzare la musica all'interno di una scena, perché lì veramente mi sbilancio in percentuali totalmente così arbitrarie, ma l'80% del mood di quella scena lo fa la musica, e questo sarà presente in tutti i film di Tarantino, in tutti quelli di cui parliamo oggi, ed è già presente qui nel primo film, come se facesse film da 20 anni Tarantino. Questo per me già è straordinario. Questo è uno degli elementi, l'uso della musica, che rende il cinema di Tarantino cult in molte sue sequenze, in molte sue scene, che altrimenti non avrebbero la stessa importanza, la stessa potenza.
Ma poi ad esempio anche la scelta di associare in quella scena ad esempio una musica, direi, allegra, ecco, nel complesso, comunque ha una scena in realtà molto molto drammatica, l'utilizzo della violenza in una forma ironica, ecco, quasi, sono tutti, che poi nelle Iene, ecco, l'ironia forse è già inferiore rispetto a poi quella che vedremo ad esempio in Pulp Fiction, in cui ci sono delle scene di violenza esplicitamente pseudocomiche, divertenti, ecco, giocose, ecco, però sono tutte idee che oggi ci paiono banali. Ora, non è che nessuno l'avesse mai fatto, pensiamo ad esempio al lavoro che fece Kubrick con Arancia Meccanica, che pur essendo un film completamente diverso, già lì c'era l'idea comunque di creare ad esempio un contrasto tra la musica di Beethoven o comunque un certo tipo di musica classica e scene di violenza assoluta, ecco, quindi non è una cosa che si è inventato Tarantino, però ecco, è sicuramente Tarantino quello che ha contribuito alla popolarizzazione di questi modelli estetici, e Tarantino da questo punto di vista ha veramente rivoluzionato il cinema, a partire dalle Iene, ma poi ancora di più con Pulp Fiction e con i suoi film successivi. Ecco, ripeto, ora oggi queste sembrano cose scontate, ma pensiamo a quanto questo tipo di schemi rappresentativi è stato poi riadattato in tutto il cinema moderno e contemporaneo, ecco. In quanti film anche molto mainstream oggi fanno scelte simili, anche per esempio nell'ambito delle serie TV, ecco, sono tutte cose che provengono in larga parte dal cinema di Tarantino e dalla rivoluzione che Tarantino ha portato avanti con i suoi primi film.
Peraltro mi sento anche di aggiungere che secondo me quella scena è un esempio perfetto di come diciamo utilizzare al meglio il proprio budget, nel senso che rendendosi conto, perché esiste una versione di quella scena in cui si vede il taglio dell'orecchio che era stato effettuato con dei prostetici, ma rendendosi evidentemente conto che la cosa non era particolarmente, diciamo, non interessante, non era particolarmente ben fatta, secondo me è veramente un colpo da maestro il decidere di inserire la musica, quella musica che ti crea un contrasto estremamente forte, insomma, e di distogliere lo sguardo, letteralmente. Cioè, in quella scena non si vede niente del taglio dell'orecchio, eppure io stessa, che l'ho visto diverse volte, ogni volta mi viene l'istinto quasi di distogliere lo sguardo in quel momento lì, perché tu capisci tutto quanto, ed è una lezione di cinema, secondo me, talmente tanto forte che questa è una storia che racconta sempre Tarantino, eh? Quindi da prendere con le pinze. A quanto pare quella scena lì fece impressione a Wes Craven. Immaginate al primo film da regista riuscire a impressionare Wes Craven.
È uno scalpo importante da portarsi a casa, diciamo così.
Hai detto perfettamente.
Per citare Bastardi senza gloria, ovviamente.
Esattamente. Come dire, oltre a questo uso delle musiche di cui abbiamo parlato largamente, sempre collegandoci a questa questione dell'orecchio, ci sono già tantissimi altri elementi che poi saranno, come dire, fondamentali nel cinema di Tarantino. Pensiamo alla violenza anche cartunesca e non pienamente realistica, come dicevamo prima, con Tim Roth che perde litri di sangue, o insomma ci sono tante altre scene in Tarantino di questo tipo, ma penso anche all'uso dei piani sequenza nella scena iniziale, o comunque in tanti altri momenti che poi torneranno, i dialoghi così iconici, così pieni di battute cult, molto scritti, molto molto arguti, molto taglienti, che torneranno in tantissimi film. Mi piace citare però quella che secondo me è la caratteristica che io più apprezzo del cinema di Tarantino, e devo fare coming out e dire che io non sono un grande fan di Tarantino, per motivi che magari spiegheremo dopo quando parleremo di Pulp Fiction, ma un elemento che io veramente trovo straordinario è la capacità che ha Tarantino di dilatare enormemente i momenti di tensione, come quello della tortura, o comunque anche in altri film sono presenti molti grandi momenti di questo tipo, di dilatarli fino al momento in cui tu non ti aspetti più che stia per succedere qualcosa di brutto, e poi bam, arriva la mazzata, il colpo di pistola che ti risveglia e ti fa saltare dalla sedia. Questo io lo trovo veramente straordinario, ed è la cosa che più apprezzo del cinema di Tarantino. Io ho buttato un po' di cose sul tavolo, se voi volete commentare in qualche modo vi lascio la parola a chi vuole intervenire.
No, volevo solo fare una digressione su questa cosa. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che il gran parte del piacere del cinema di Tarantino stia proprio in questa sua capacità di gestire assolutamente la tensione cinematografica, creando delle scene molto molto lunghe che, come dire, veramente diventa una sorta di, assumono una struttura, come dire, a tensione crescente, no? E secondo me la scena più iconica da questo punto di vista di tutto il cinema di Tarantino, che come dire, spiega anche con una metafora un po' la sua idea di narrazione, è in Bastardi senza gloria, la scena in cui il colonnello Landa e Shoshanna sono al ristorante, appunto, cioè in questa sorta di, sì, il ristorante per nazisti, insomma, questa sorta di mensa per ufficiali nazisti in qualche modo, e comunque hanno questo colloquio e così via, in cui chiaramente si respira una tensione appunto che si può tagliare col coltello, appunto, e a un certo punto Shoshanna fa per finalmente il colonnello Rolando appunto vuole assolutamente che Shoshanna assaggi lo strudel e lei inizialmente contraria, poi accetta dopo le sue pressioni e così via, e quando lei finalmente sta per mangiare lo strudel e quindi la tensione ha raggiunto già livelli altissimi e così via, il colonnello Randa dice no, aspetti che voglio che lo assaggi con la panna, aspetti l'arrivo della panna. E quindi è come dire, veramente il cinema di Tarantino è un cinema in cui il piacere sta proprio nel prolungare la tensione, nell'aumentare la tensione e appunto nel voler mettere anche la panna sopra il piacere cinematografico, no? Nel voler condire il proprio piacere cinematografico veramente con tutti, con infiniti strati di piacere, infiniti dettagli, no? E quindi la scena di Passare senza gloria è iconica da questo punto di vista, ma questa è chiaramente una digressione. Niente, se Silvia hai ancora qualche considerazione finale, poi secondo me possiamo muoverci verso Pulp Fiction, perché mi sembra che abbiamo già detto tante cose.
Allora, io intanto ci tenevo a dire un'altra cosa, cioè il fatto che un altro elemento che già ritorna, cioè che già è presente, ma questo è un elemento più stilistico, che poi sarà caratteristico di tutto il cinema di Tarantino, è la ripresa dal bagagliaio dell'auto.
Che vero, ci siamo dimenticati.
Era che, così c'è tutti e tre i film, che c'è in tutti e tre i film di cui parliamo questa sera, ovvero anzi quest'oggi, perché noi registriamo di sera, ma per voi potrebbe essere anche giorno. Ecco, comunque c'è sia in Jackie Brown, sia in Pulp Fiction, sia nelle Iene, appunto.
Sì, assolutamente. Io diciamo che una cosa che ci tenevo a segnalare è il fatto che per me un altro degli elementi molto interessanti delle Iene nello specifico è che, e che in realtà poi è un po' la summa di alcuni dei film di Tarantino, non tutti ma diversi, è che una volta che uno toglie, diciamo un po' la patina più palpa, diciamo così, anche quella più violenta, un po' più cazzona, diciamo, la cosa principale poi dei suoi film sono, una volta che uno ci pensa, i rapporti umani, stranamente. In questo caso nello specifico Tarantino, anni e anni dopo l'uscita delle Iene, ha detto che nello specifico le Iene per lui è una storia di rapporti padre-figlio. Nello specifico ha detto, adesso io non mi ricordo la citazione precisa, ma parafraso un attimo, ha detto in sostanza che il conflitto è quello che si viene a creare nel momento in cui White, in un certo senso, si sceglie, tra virgolette, Orange come una sorta di figlio, se lo prende sotto la sua ala protettiva e lo protegge in quanto tale, ma nel farlo tradisce quello che è suo padre, cioè Joe. Lui ovviamente in quanto padre si sente di proteggere il figlio e si sente che il figlio è nel giusto e poi in realtà si sbaglia, ecco. È una interpretazione che Tarantino stesso ha dato, quindi chi sono io per dire di no? Io penso però che volendo ci potrebbe anche essere un'altra interpretazione, che diciamo non sono l'unica ad aver considerato, diciamo tutto quello che dirò da adesso in poi non è solo farina del mio sacco ma viene anche da altre fonti, quindi non sono solo io la pazza, ovvero c'è chi ha interpretato questo...
Anche perché, scusami, cioè parlando di Tarantino, lui ci batte in quanto a pazzia, nel senso che non possiamo essere più pazzi di lui e quindi vale tutto ormai. Scusami, sì, diciamo... continua.
No, diciamo che facciamo che per stavolta vale la regola della morte dell'autore, anche se Tarantino ancora vivo e vegeto. Esiste una teoria per cui sarebbe possibile un'interpretazione queer delle Iene, tanto che, e qui parto facendo una citazione a una recensione a un giornale italiano dell'epoca, recensione di Cineforum numero 319, novembre 1992, di Gualtiero De Marinis. Parlando di Orange dice: la fede raccolta all'ultimo momento prima di uscire doveva metterci sull'avviso, non ci sono donne nella vita di Mr. Orange e neppure in quella degli altri. Quando Mr. White comincia a innamorarsi di lui, quasi quasi non ce ne accorgiamo. E da qui, e io partirei il mio discorso partendo da Blonde invece. Blonde è quello secondo me più potenzialmente ricollegabile ad elementi queer, perché ha degli elementi di caratterizzazione che sono proprio riconducibili ai cattivi durante il codice Eyes. Cioè il codice Eyes era una serie di regole stipulate a Hollywood che erano in vigore tra il 1930 e il 1968, per cui non si potevano rappresentare certe cose al cinema, comprese le, tra virgolette, perversioni sessuali, ovvero l'omosessualità. Però da un certo punto in poi si è detto ok, faccio la versione molto, diciamo, chiaro che non è proprio andata così la cosa, si è stato detto ok, ce li potete mettere i personaggi gay al cinema fin tanto che non sono palesemente gay, hanno degli elementi per cui la gente li riconosce come gay, ma o sono cattivi o muoiono. E così è stato. Blonde è quello...
Scusami, mi fa straridere sta roba. Cioè, sono cattivi o muoiono. Bellissimo.
Però è vero, è verissimo, e ti faccio anche due esempi, che sono quelli che faccio sempre. Il personaggio che è cattivo, Peter Lorre in il... Maltese Falcon, personaggio gay che muore, Plato in Gioventù Bruciata. E Blonde, diciamo, è quello che ha più di queste caratteristiche, perché è attento alla propria apparenza esterna, perché lo vediamo sempre che cerca di non sporcarsi col sangue del poliziotto, ma c'è anche la scena in cui fuma la sigaretta, che lui sta tanto attento a che non gli cada la cenere addosso. È carismatico, ma è anche freddo e molto crudele, specialmente con un lato sadico. La scena della tortura ha evidentemente qualcosa in sottocorrente di erotico, cioè lui letteralmente dice a Nash: è stato bello per te come lo è stato per me. Per di più, e questa è la cosa più iconograficamente, diciamo così, inconfutabile, lui ci viene presentato, la scena del flashback in cui ci viene presentato nell'ufficio di Joe, scena in cui tra l'altro ha una conversazione con Eddie dai toni abbastanza, diciamo, goliardici, diciamo. Sullo sfondo c'è un quadro di San Sebastiano. San Sebastiano è stato eletto dalla comunità gay come un'icona, perché le rappresentazioni sue che esistono in punto di morte sono estremamente eroticizzate, diciamo. E noi abbiamo qui un personaggio che per tutto il film è in punto di morte, che è estremamente caratterizzato da elementi sensuali, cioè Orange. Quindi, passando al punto successivo, c'è chi ha ipotizzato che Orange e White avessero, oltre a un affetto paterno, qualcosa che ci fosse un interesse, diciamo così, più amoroso, ecco, che sicuramente è aiutato, secondo me, dalla chimica attoriale tra Keitel e Roth, perché ci sono delle scene nella sceneggiatura che, in cui sono state fatte delle scelte attoriali, secondo me, perché ci sono alcuni elementi che erano diversi in sceneggiatura. L'esempio più lampante, per farvene uno, è che nella scena finale White doveva sparare ad Orange sorridendo, e invece nel finale del film, come lo conosciamo adesso, lui è completamente distrutto da questo momento. Per di più, ci sono anche alcuni elementi, diciamo, sospetti che ci vengono messi sotto gli occhi, come ad esempio il fatto che Orange si metta la fede nuziale al dito, che secondo me è un elemento che un po' segnala anche il fatto che lui è una figura che per tutto quanto il film si adatta, diciamo, a un'immagine estremamente mascolina, deve rispondere a un'immagine mascolina, deve fingere di essere qualcosa che non è, e in particolar modo un'immagine mascolina che prevede l'eterosessualità, ecco. Per di più, o il fatto, ad esempio, il dettaglio assolutamente inutile su White che gli sbottona i pantaloni dopo che è stato ferito, per fare un altro esempio, spiegherebbe sicuramente anche il fatto che c'è questo attaccamento talmente tanto forte che White sostanzialmente tradisce quello che è il suo datore di lavoro da decenni, che addirittura chiama papà per un uomo che ha conosciuto da così poco, e Orange decide in sostanza di rivelargli in punto di morte la verità quando era a pochi minuti dal venire salvato dai suoi colleghi, in teoria. E in ultima istanza, e poi tutto quanto chiudo, è anche un po' un gioco sul genere anche questo, perché se vogliamo rimandare al western, c'erano diverse relazioni all'interno del cinema western tra diciamo di mentorato, solitamente caratterizzati da un uomo più anziano, un uomo più giovane, che sono state rilette negli anni successivi come potenzialmente omosessuali. Faccio un esempio soltanto, ovvero John Wayne e Montgomery Clift in Il fiume rosso di Howard Hawks. E infine c'è anche da notare il fatto che, e qui chiudo veramente, questa cosa mi è stata anche segnalata da un'amica, c'è questa tendenza in Tarantino di mettere assieme in maniera romantica personaggi che vengono da background diversi, completamente appunto opposti, che non dovrebbero assolutamente stare assieme e che di solito le cui relazioni finiscono in maniera o tragica oppure appunto in maniera per cui i due non riescono mai a stare effettivamente assieme. E ho finito.
non ho nient'altro da aggiungere, è stato un discorso molto interessante e pienamente esaustivo. Voglio solo dire un paio di cose, dato che citavi l'aspetto dei personaggi e davi un certo peso all'aspetto dei personaggi. Michael Madsen, a parte che secondo me è, correggetemi se sbaglio, l'attore più simile a Elvis a non aver mai interpretato Elvis, non so se abbia mai fatto Elvis in un film, ma avrebbe dovuto farlo. E Tim Roth, adesso che mi fai notare, effettivamente è una figura un po' di questo tipo, anche proprio fisionomicamente sembra un po' un efebo, un po' una figura un po' femminile anche nei tratti, ma anche nel taglio di capelli, insomma è sicuramente una lettura che onestamente non avevo mai rilevato all'interno del film, ma ora che me lo fai notare è molto interessante, e soprattutto grazie per questo intervento molto, molto esaustivo. Jacopo, se non hai commenti, io passerei a Pulp Fiction, così ci muoviamo un po' verso il prossimo film, cosa dici?
Assolutamente, passiamo pure a Pulp Fiction, anzi grazie ancora Silvia per questo ottimo, bellissimo contributo, ecco, perché come dire mi sembra un'interpretazione molto convincente, ecco, a suo modo.
Grazie a voi per avermene dato l'occasione.
Figurati. Allora, bene, passiamo a Pulp Fiction, appunto. Due anni dopo Le Iene, Pulp Fiction, Tarantino, e esce nei cinema Pulp Fiction di Quentin Tarantino, un film che ha leggermente influenzato il cinema del futuro e che, come dire, è stato immediatamente eletto a cult assoluto degli anni 90 e non solo. Il film viene presentato nel maggio del 94 al Festival di Cannes, dove vince assolutamente a sorpresa la Palma d'Oro, ecco. Tra l'altro molto interessante, è un episodio interessante, mentre Tarantino ritirava il premio, una signora in platea gridò vergogna, ecco, e Tarantino le rispose con un dito medio, ecco, e in realtà come dire, questo gesto goliardico a suo modo in risposta a una persona che evidentemente aveva detestato il film, nel senso che appunto Pulp Fiction appunto fu presentato al Festival di Cannes e fu da un lato immediatamente acclamato, alcuni lo riconobbero immediatamente come un capolavoro, comunque come un film esteticamente rivoluzionario, mentre invece poi ci furono anche magari alcuni critici e studiosi più conservatori, ecco, che come dire, non pensavano che innanzitutto che il Festival di Cannes fosse il luogo per un film di quel tipo e soprattutto in generale che quel tipo di cinema dovesse avere, come dire, un posto nel cinema autoriale contemporaneo dell'epoca.
E nell'Olimpo,
ecco, del cinema autoriale dell'epoca. Però, ecco, quello che volevo dire è che il gesto di Tarantino di rispondere con il dito medio a questa sua odiatrice, ecco, in realtà ha perfettamente, tra l'altro potete trovare questo video online su YouTube, però ecco, è assolutamente, ha assolutamente senso questo gesto da parte di Tarantino, nel senso che è un po' lo scopo stesso dell'operazione Pulp Fiction, cioè un film che ribalta completamente gli standard del cinema contemporaneo, del cinema autoriale, ribalta il ruolo dell'autore. Ecco, perché l'autore non diventa più solo un creatore di immagini, ma diventa anche appunto una sorta di accumulatore, catalizzatore di riferimenti culturali in qualche modo che poi mette nel suo cinema, e da questo punto di vista Pulp Fiction rappresenta assolutamente una rivoluzione cinematografica, una rivoluzione del linguaggio cinematografico e dell'idea stessa un po' di cult movie. E, tra l'altro racconto ancora un piccolo aneddoto sul fatto che è un aneddoto che, come dire, ci riguarda l'Italia, nel senso che il celebre docente universitario e critico Gianni Canova all'epoca lavorava, scriveva per La Voce, il giornale fondato da Indro Montanelli, e Canova appunto all'epoca vide Pulp Fiction al Festival di Cannes, ne parlò in termini entusiastici a Montanelli, e Montanelli ebbe la grande intuizione di proporre a Canova di aprire il giornale del giorno successivo scrivendo un articolo per la prima pagina del giornale su Pulp Fiction. Quindi cioè Montanelli e Canova intuirono, ecco, che Pulp Fiction sarebbe, cioè era un film non solo bello ma fondamentale, cioè un film da prima pagina, ecco, cioè nessun film al giorno d'oggi e forse neanche in passato apriva i quotidiani in prima pagina, ecco, cioè parliamo veramente di un film che fin da allora dai critici più illuminati fu interpretato appunto come un'autentica rivoluzione estetica. Diciamo anche che tra l'altro rispetto a, come dire, al profilo assolutamente low budget, ecco, e come dire, al basso profilo, ecco, delle Iene, invece Tarantino, come dire, Pulp Fiction è un film che accumula anche 7 candidature all'Oscar, vince la Palma d'Oro a Cannes, vince l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale andato a Tarantino e al suo ex collega videotecaro Roger Avery, e quindi insomma è un film veramente... veramente rivoluzionario. Non mi soffermo sulla trama perché do per scontato che la conosciate, dico solo che come dire, il film è costituito da 4 linee narrative che si intersecano temporalmente, alcune terminano prima, però poi in realtà i personaggi protagonisti di quelle storyline tornano in storyline che si concludono successivamente, quindi come dire, il film è abbastanza intricato, però sono tutte storie, appunto, sono tutte Pulp Fiction, cioè sono tutte, come dire, storie che provengono dalla letteratura pulp, in qualche modo ispirata alla letteratura pulp, quindi a questa letteratura di basso profilo, volgare, ecco, apparentemente di bassa qualità, che però Tarantino si propone di elevare a cinema di serie A con questo suo capolavoro assolutamente rivoluzionario.
Hai citato Le Iene e vorrei proprio fare un passo indietro e partire da qui, cioè dal mettere in rapporto Le Iene con Pulp Fiction, perché mi sembra chiaro come Pulp Fiction appunto sia un'evoluzione sotto tutti i punti di vista rispetto a quanto già visto nelle Iene dal punto di vista narrativo, perché abbiamo un'altra volta, come dicevi giustamente tu, un racconto che è un mosaico di tante storie, di tanti personaggi, piani temporali diversi che qui più che nelle Iene si intrecciano, si mischiano e confluiscono poi all'interno di quello che è il racconto del film. E io trovo molto interessante e rivoluzionario, che è già un aggettivo che hai usato tu, Jacopo, prima, il fatto che questo film fa quello che è un po' il contrario di un adattamento di un romanzo, cioè invece che adattare un romanzo per il cinema, crea di fatto un cinema che potrebbe essere un romanzo, crea un romanzo per il cinema in un certo senso, no? Un romanzo cinematografico con una serie di piccoli racconti, possiamo dire, che si susseguono proprio per il gusto di susseguirsi senza un vero e proprio fine ultimo della narrazione. Anche dal punto di vista stilistico abbiamo un'evoluzione rispetto alle Iene, abbiamo una violenza che è ancora più predominante, abbiamo dialoghi ancora più articolati, ancora più barocchi, c'è in un certo senso la ricerca forse come dire, non voluta, non diretta, non dico questo, ma della scena cult, del momento cult. Penso, cioè, sarebbe inutile citare i momenti cult di questo film, ma pensiamo a Ezechiele 25-17, che ormai è di dominio pubblico, o anche alla quantità di battute, di tagline, di punchline presenti nel film. La mia preferita è quando Bruce Willis va a prendere la sua donna con la moto e lei gli chiede: ma di chi è questa moto? È di Zed. E chi è Zed? Zed è morto, baby. Cioè quella scena lì è puro compiacimento cinematografico e di scrittura per l'autore. E pensiamo anche al fatto che Tarantino cerchi di costruire un po' un universo cinematografico tra Le Iene e Pulp Fiction, no? Perché è risaputo che diversi personaggi dei due film siano fra di loro imparentati, e qui arriva la mia grande critica in realtà al film, perché io non sono un amante di Pulp Fiction, in realtà è che io trovo in questo film trovo che questo film abbia una concezione un po' solipsistica, nel senso che non prevede nient'altro se non quello che è all'interno della concezione del film stesso. Non c'è in nessun modo una lettura sociale, non c'è in nessun modo una lettura che vada verso una narrazione, voglio dire di senso compiuto, però lo dico di senso compiuto, con un inizio, uno svolgimento e una fine. È proprio un susseguirsi di immagini, di storie un po' fine a se stessi, cioè si gira un po' a vuoto nel film proprio per il puro piacere di girare a vuoto e di produrre del materiale cinematografico che sia cult, che sia di grande qualità e che sia sia grande cinema, ma grande cinema pienamente autoriferito, ego riferito. E so di essere probabilmente solo in questa battaglia, però a me di quello che succede in Pulp Fiction non me ne frega un cazzo, fondamentalmente, perché non sono personaggi che mi vengono presentati, che io conosco, non sono personaggi a cui mi affeziono. La scena, ad esempio, la scena di ballo fra Mia Wallace e John Travolta è totalmente inutile a livello narrativo, non ha niente, non aggiunge nulla al film o a quello che io posso recepire del film, se non il fornirmi una scena iconica girata da Cristo, ma quello resta, secondo me. E nonostante io riconosca il passo in avanti sensibile e il come dire, l'apporto rivoluzionario del film, tutto questo mi lascia abbastanza indifferente. Poi so che adesso voi mi insulterete probabilmente e mi smonterete ciò che ho appena detto, però ecco, io la vedo un po' così.
Io da parte mia posso dire che capisco, nel senso che anche io dirò un'eresia qui, ma sicuramente tra i film che abbiamo visto per questo progetto, Pulp Fiction forse è quello che mi piace di meno, paradossalmente, che non vuol dire che non è un buon film, è la summa di Tarantino, decisamente, è veramente Tarantino allo stato puro, il che può piacere come non può anche non piacere. E sì, effettivamente, come hai detto tu, è estremamente, diciamo così, un film che si concentra molto sul piacere, diciamo così, del suo regista stesso, sul fare quello che il regista in quel momento desidera fare, ecco, che è una, diciamo così, dichiarazione di intenti abbastanza forte, può essere apprezzata come può essere non apprezzata, assolutamente. Io una cosa, diciamo così, che mi fa un po' sorridere, che non so se qualcuno ha mai citato, non lo so, è una cosa che ho notato io e che non so se è vera o meno, è il fatto che come abbiamo detto, diciamo, l'universo di Le Iene di Pulp Fiction è lo stesso. Tra l'altro ci aggiungo anche True Romance, in realtà rientra in questo universo narrativo, volendo fare proprio la nerd. In Le Iene White cita un personaggio che è la protagonista di True Romance a un certo punto, Alabama. E, però la cosa interessante per me è che ci sono anche dei personaggi che ritornano, degli attori che ritornano dalle Iene, che interpretano però personaggi palesemente diversi, cioè Keitel, Roth, Tarantino e Buscemi, che fa un cameo, ma secondo Buscemi stesso potrebbe anche essere, cioè interpreta il cameriere Buddy nella scena del diner. Ma Buscemi avrebbe una teoria che quello sarebbe effettivamente Mr. Pink, che potrebbe essere interessante come cosa. E non so se è una cosa che effettivamente ha ispirato Tarantino, ma mi ha fatto pensare, perché io l'ho recuperata solo di recente, perché sono una pessima cinefila, la trilogia del Dollaro di Leone, in cui Lee Van Cleef e Gian Maria Volonté da un film all'altro interpretano due personaggi che palesemente sono diversi, nonostante in quegli universi un narrativo palesemente sia condiviso, perché il personaggio di Eastwood probabilmente è sempre lo stesso, ecco.
Sì, io continuo a trovare comunque tutta questa costruzione abbastanza fine a se stessa, nel senso, la sensazione che mi dà Pulp Fiction è, facendo una metafora abbastanza poco critica, è come se avessero dato una macchina da presa a un bambino e gli avessero detto fai un film. E lui ci ha messo dentro tutto quello che gli piace, tutto quello che gli andava di fare, come gli andava di farlo, senza preoccuparsi minimamente del tutto, nel senso è un po' un pentolone, un calderone di tutto quello che piace a Tarantino, messo dentro così, un po' un po' in maniera esagerata dal mio punto di vista, sicuramente sicuramente ridondante, mi viene da dire, è tutto così barocco, è tutto così estremo, è tutto così esagerato, che non incontra in nessun modo il mio gusto personale, nonostante, come dicevo prima, riconosca la portata storica del film. Vedo Jacopo che fa di no con la testa, quindi adesso gli passo la palla in modo che possa asfaltarmi totalmente.
Ma no, ma in realtà, come dire, non hai detto delle cose sbagliate, nel senso che secondo me, cioè sbagliate dal mio punto di vista, nel senso che secondo me hai ragione, Tarantino fa un film, fa il film che lui avrebbe voluto vedere, mettiamolo in questi termini, ecco, e quindi lui ci mette dentro, senza particolare criterio, una quantità, una miriade di riferimenti, citazioni, insomma, non voglio ripetermi, ecco, però tutti gli elementi ben noti del cinema tarantiniano, in fondo, che come dire, il cui stile è davvero fondato da Pulp Fiction a tutti gli effetti. Però in realtà, appunto, Pulp Fiction non solo fonda lo stile tarantiniano, ma è anche uno dei più grandi inni mai realizzati al cinema stesso, nel senso che effettivamente il film ha anche questa struttura abbastanza arzigogolata temporalmente, narrativamente, che in realtà sembra quasi suggerire che il film in qualche modo viva di vita propria, nel senso che Tarantino crea questa sorta di sì, quasi un cinema delle attrazioni, nel senso, un cinema così strapieno di elementi che stimolano i sensi dello spettatore, ecco, che poi il film in qualche modo prende la propria strada ed è inarrestabile in qualche modo, anche nella sua struttura temporale composita. Il film parte, appunto, poi c'è un'interruzione e poi seguiamo un pezzo di un'altra storia, poi ci ricongiungiamo, a un certo punto vediamo la morte di un personaggio che però poi tornerà vivo in un'altra storia, perché in realtà l'altra storia si sta svolgendo prima della storia che abbiamo già visto concludersi in qualche modo. Pulp Fiction è così, quindi è un cinema che vive di vita propria, è un cinema che vive di cinema, è un cinema che vive, sono d'accordo, di digressioni assolutamente inutili da un punto di vista di mero avanzamento della trama. La danza tra Vincent e Mia nella famosa come dire, nell'episodio in cui il personaggio di John Travolta deve portare a cena fuori la fidanzata di Marcellus Wallace, ovvero il personaggio di Uma Thurman, non serve a niente, ecco, è puro esclusivo piacere cinematografico, come è un piacere il fatto che ad esempio Mia Wallace sia spesso a piedi nudi e che Tarantino, sappiamo, come dire, che come dire, ha un certo tipo di gradimento estetico e forse anche sessuale, ecco, per i piedi.
Stavo per dire anche io, forse.
Quindi Jackie Brown, in questo senso, tra poco ne parleremo, è ancora più estrema la cosa, ci sono addirittura dei dettagli, ecco, sulle dita dei piedi e così via. Però ecco, non sono elementi fondamentali, ma sono esattamente ciò di cui si nutre il cinema di Tarantino. Il cinema di Tarantino è un cinema di piacere, di puro piacere. Per certi versi forse il cinema di Tarantino si distanzierà persino di più da questo modello in anni recenti, in cui in qualche modo incorporerà poi, penso a Django Unchained, una serie di temi, diciamo, storico-sociali, pensiamo al tema della schiavitù, ecco, trattato in Django Unchained, anche se poi, come dire, in chiave assolutamente tarantiniana, ecco, però in Pulp Fiction tutto questo non c'è, è un cinema che è una macchina per creare piacere, ed è a tutti piacere, ovviamente, per il suo autore e per tutti coloro che amano il cinema del suo autore e amano i riferimenti culturali che sono amati e citati citati sì da Tarantino. Pensiamo anche ai dialoghi, appunto, questi dialoghi molto letterari ispirati ai libri di Elmore Leonard, di Raymond Chandler, no? Sono dialoghi che in fondo in gran parte girano a vuoto, no? Sono delle pure digressioni. Pensiamo a tutto i mille dibattiti tra Jules e Vincent sul fatto che, ad esempio, Vincent, scusate, Jules non mangia il maiale perché pensa che il maiale sia un animale sporco e così via, però allora Vincent dice ma allora però tu non mangeresti il tuo cane che è un animale pulito e così via, ecco, sono dibattiti, sono oppure tutto il racconto delle esperienze ad Amsterdam, no? Di Vincent che è appena tornato dall'Europa, gli racconta del Royal con formaggio e di come chiamano i cheeseburger in Europa e così via. Quindi sono elementi che sono lì puramente per creare piacere che nasce dalla cultura popolare che è indicata non solo dai riferimenti cinematografici, non solo dal fatto che per dire nel negozio dove finiscono a un certo punto Bruce Willis e Marcellus Wallace, dove Marcellus Wallace subirà una sorta di stupro sadomasochistico, trovano ad esempio una katana, quindi anche qui un rimando al cinema asiatico, che è un'altra grande passione di Tarantino. Cioè, che cosa ci fa una katana in quel negozio? Non lo sappiamo, ecco, c'è perché è Tarantino che ce l'ha voluta mettere, perché per lui è meraviglioso vedere appunto un personaggio che fa fuori un altro personaggio con una katana e quindi però appunto la cultura popolare citata da Tarantino non si limita ai riferimenti cinematografici, ma anche ad esempio non so al cibo. In Pulp Fiction vediamo degli hamburger, vediamo delle bibite, vediamo il famoso milkshake, no? che ordina il personaggio di Mia Wallace a cena al ristorante con Vincent. E il modo in cui Tarantino inquadra Vincent che assaggia il milkshake di Mia Wallace sembra quasi volerci far gustare, no, questo delizioso milkshake da, cos'è, $5? Adesso non ricordo esattamente il prezzo, mi sembra $5, ecco, questo costosissimo milkshake in un locale losangelino. Appunto, tutti questi elementi sono elementi che creano un cinema che è puro piacere, nato da una sorta di rimescolamento libero e assolutamente che rifiuta qualsiasi schema della cultura popolare amata da Tarantino. E da questo punto di vista sì, è un film che vive di digressioni, perché il piacere, secondo Tarantino, è fatto di digressioni. Il piacere è fatto dal, appunto, come dicevamo prima, in Bastare senza gloria, aspettare qualche minuto in più per avere anche la panna, no, sullo strudel. Il piacere è fatto dal fatto che il personaggio di Jules, prima di uccidere il ragazzo che sta mangiando l'hamburger hawaiano, gli fa appunto tutto il monologo tratto dalla Bibbia, poi assaggia la sua bibita e poi assaggia il suo panino, insomma. Questo è il cinema di Tarantino e questo è il modello, come dire, cinematografico che viene fondato da Pulp Fiction. È legittimo che non piaccia, già all'epoca c'era chi lo criticava accusandolo di essere un cinema vuoto, un cinema superficiale, un cinema apolitico, cosa che Tarantino ha sempre accettato per quanto so, ecco, nel senso che effettivamente Pulp Fiction tutto è tranne che un film politico, anche se poi lui, come dire, dona anche una certa rappresentazione a tutta una serie di strati della società americana, ecco, quindi uno ci può leggere in realtà anche una sorta di rappresentazione della società americana di quegli anni, ecco, però non è quello il punto del film, ecco. Il punto del film è veramente creare un'esperienza cinematografica totale in quanto cinema come medium assoluto di esaltazione dei piaceri dell'uomo, in qualche modo. Ecco, quindi questo è quello che questo è l'obiettivo di Tarantino, che nel caso di Pulp Fiction, per quanto mi riguarda, è assolutamente raggiunto, nel senso che comunque Pulp Fiction rimane assolutamente, anche proprio soggettivamente, uno dei miei film preferiti della vita, ecco, e per me anche il capolavoro di Tarantino.
Voglio riassumere l'intervento di Jacopo con due parole, dicendo che il cinema di Tarantino è un baraccone del circo. Può piacerti, può non piacerti, però lo spettacolo che cerca di darti è probabilmente è quello.
Sì, però anche appunto dialoghi molto lunghi, molto raffinati, non lo so, cioè non...
Sì, volevo provocarti, insomma, non fare il permaloso.
Però sì, è un cinema di puro piacere, su questo non c'è dubbio.
Ecco, non abbiamo fatto una profonda analisi di Pulp Fiction a livello proprio di film in sé, perché è un film su cui si è detto tutto il contrario di tutto. Abbiamo cercato di darvi un po' quelle che sono le nostre opinioni personali, che sono forse l'unica cosa che si può dare su un film di questo tipo. Magari lascerei l'ultimo commento a Silvia, se ha qualcosa da dire, altrimenti mi sposterei verso Jackie Brown.
Ma in realtà non ho molto altro da dire, perché penso che nient'altro da dire, perché penso che voi abbiate detto un po' tutto quanto.
Sì, io prima di congedarci da Pulp Fiction volevo solo dire un'ultima cosa, ovvero che i personaggi di Vince e Jules, ovvero i personaggi di John Travolta e Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, sono chiaramente ispirati ai due gangster della Mala Ordina di Fernando Di Leo, e ci tenevo a dirlo non solo così come chicca finale, ma soprattutto perché il nostro podcast appunto ha dedicato un episodio al cinema di Fernando Di Leo, l'episodio numero 45, quindi se siete interessati a sentirci parlare di appunto La Mala Ordina, Il Boss e Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo, ecco, potete andare a recuperare quell'episodio, tra l'altro episodio che è stato ascoltatissimo sorprendentemente, e episodio di cui siamo parecchio soddisfatti, quindi un episodio molto molto ricco di riferimenti al cinema, di discussioni rispetto al cinema di Leo.
Facciamo quella che quelli bravi chiamano cross promotion, e passiamo all'ultimo film che trattiamo oggi, che è Jackie Brown del 97. Vi faccio due parole sulla trama. Abbiamo appunto Jackie Brown, che è la protagonista, che è un hostess di una compagnia aerea abbastanza sgangherata, che per arrotondare fa la corriera, si può dire al femminile, il corriere o la corriera, per un piccolo trafficante locale, appunto Ordell, Samuel L. Jackson nel film, fino a che viene beccata dalla polizia, e qui prende il via una grande macchinazione con tre capi: la polizia che vuole prendere Ordell che vuole recuperare i suoi soldi, e Jackie che cerca di fottere tutti. Non ho nessuna intenzione di raccontare ulteriormente la trama, perché non mi piace raccontare le trame, e Jacopo infame mi lascia sempre la trama più complessa ogni episodio, quindi io faccio uno sciopero e boicotterò un ulteriore racconto della trama. Vi dirò però che questo è l'unico film di Tarantino non originale in cui la sceneggiatura è tratta da un romanzo di Elmore Leonard, Punch and Rum, e magari vi lancio una prima suggestione. Questo è forse il film meno meno pop di quelli di cui parliamo stasera, ma secondo me è una grande prova di maturità per Tarantino, nel senso che al terzo film, dopo l'exploit globale, mondiale e totale di Pulp Fiction, riesce a non rimanere imbrigliato nel suo stile, non fa un film manierista, non cerca di replicare la formula di successo storico appunto di Pulp Fiction e delle Iene, ma riesce a fare un passo indietro, a trattenere il suo stile. I dialoghi, ad esempio, sono sempre meravigliosamente scritti, ma qui secondo me tutto ha un po' più senso. Se in Pulp Fiction si girava a vuoto per il piacere di girare a vuoto, insomma, per tutto quello che ha detto Jacopo prima, qui mi sembra che questo non accada e ci sia un punto ben preciso all'interno del film. Un film che ha una narrazione di fatto più canonica. Il film è, secondo me, grammaticalmente un noir, sempre in salsa pulp, ma pur sempre un noir di fondo. C'è meno frammentazione della storia, meno citazionismo esplicito, è tutto meno. Però riesce a fare un film capace di esistere indipendentemente dal mondo cinematografico tarantiniano. Se Pulp Fiction era l'esaltazione dell'opera ego riferita, mi sembra che qui Tarantino si metta al servizio del film e fare questa cosa al terzo film, quando sei sulla cresta dell'onda, quando tutti ti amano, ti osannano come il nuovo Lisan al-Gaib del cinema, per usare termini che vanno di moda in questo momento storico, fare un film così trattenuto, secondo me, è prova di grande maturità cinematografica e grande maturità autoriale. E su questo vi passo la parola, non so voi cosa ne pensiate.
Sì, sono d'accordissimo, sono molto d'accordo con quello che hai detto, nel senso che Jackie Brown è sicuramente, innanzitutto possiamo tranquillamente dire che insieme a Grindhouse, a Prova di Morte, è il film meno conosciuto e meno visto, meno ricordato, ecco, di Pulp Fiction, è un cult a suo modo, però è un cult molto di nicchia, mentre ad esempio, non so, Pulp Fiction e anche Le Iene e così via sono dei cult abbastanza di massa. Poi certo, l'opera di Tarantino è tutta molto conosciuta, però veramente Jackie Brown, secondo me, è un film notevolmente meno conosciuto e ricordato, e da molti è proprio considerato un'opera minore, mentre veramente io anche avevo dei ricordi un po' vaghi di questo film, l'avevo visto molti anni fa, ma riguardandolo in questi giorni l'ho trovato assolutamente eccezionale, cioè è un film che non ha nulla da invidiare ai precedenti, in realtà, di cui abbiamo parlato in questo episodio. Innanzitutto qua, come dire, il genere è un po' di riferimento a cui si ispira Tarantino e la blaxploitation, no? Questo genere, diciamo, nato nei primi anni 70 negli Stati Uniti, fusione delle due parole inglesi black, nero appunto, ed exploitation, ovvero sfruttamento, ovvero era un genere sostanzialmente, che era un genere di film d'exploitation. I film d'exploitation sono film che cercano in qualche modo di sfruttare temi di moda, di nicchia, o spesso anche, come dire, di forte impatto emotivo, come il sesso, la violenza, la nudità, la droga e così via, ecco. Appunto, i film di blaxploitation sono film d'exploitation che però venivano realizzati negli anni 70 a basso costo, avendo come pubblico di riferimento gli afroamericani, nonché i film avevano principalmente attori afroamericani ed erano diretti principalmente da registi afroamericani, anche se non solo. E anche se i film di blaxploitation furono già all'epoca abbastanza criticati da molti attivisti in qualche modo per i diritti civili, perché in qualche modo alimentavano anche tutta una serie di stereotipi legati alla comunità afroamericana statunitense, in realtà però i film di blaxploitation non solo riscossero un grande successo, ma soprattutto colmarono in qualche modo una lacuna di rappresentazione della comunità, di autorappresentazione anche, della comunità afroamericana, e soprattutto fornirono una forma di intrattenimento appositamente creato per la comunità afroamericana. Da questo punto di vista, Tarantino, è ben noto, è un fan assoluto del cinema di blaxploitation, e Jackie Brown sceglie come protagonista Pam Grier, attrice che era stata un volto storico della blaxploitation anni 70, protagonista di film abbastanza leggendari come Coffee, come Foxy Brown, e da questo punto di vista una delle mie scene preferite, credo, di invecchiamento, no? Lei gli chiede: ma come ti senti a proposito del fatto che stai invecchiando, ecco, e lei appunto in qualche modo parla di sé in termini un po' autunnali, in qualche modo, ha quasi una forma di malinconia per il passare del tempo e per anche la precarietà della propria esistenza, e questo è un discorso quasi metacinematografico rispetto al corpo attoriale e di stardom di Pam Grier, che appunto era una diva ormai, credo quarantenne, ecco, da quelle parti, che però più di vent'anni prima aveva avuto un successo importante, ecco, nei film di blaxploitation duri e puri, in qualche modo, che avevano contribuito a fondare e a dare forma e celebrità al genere. E quindi, da questo punto di vista, un discorso sull'invecchiamento da parte di un personaggio interpretato da un'attrice che obiettivamente ha 20-25 anni di più rispetto a quando interpretava i suoi grandi ruoli nei film di Blake Exploitation, è quasi commovente, ecco, da questo punto di vista. E il film, e tutto il film è uno straordinario omaggio a questo genere, a questo genere del cinema statunitense, ovviamente genere di serie B, ecco, e anche qui torna l'amore di Tarantino per un certo tipo di cultura popolare di cinema, come dire, molto lontano dal mainstream.
Sì, tra l'altro, come hai detto tu stesso, mi ricollego a te perché anch'io sono rimasta positivamente sorpresa da Jackie Brown, nel senso che io l'avevo visto qualche anno fa per l'università, l'ho rivisto per questa occasione e anch'io me lo ricordavo come un qualcosa di minore. E invece devo dire ci ho trovato molte cose molto interessanti, in generale l'ho apprezzato veramente tanto come film. Pangrier, tra l'altro, che qui è protagonista, piccola curiosità, una cosa che mi fa sempre molto sorridere è che veniva anche citata nelle Iene, perché c'è un momento in cui stanno discutendo il programma Christy Love e a un certo punto viene detto ma chi era Christy Love? Dice ah, Pangrier. No, Pangrier era nel film, non... E io mi immagino quanto, penso sia un segnale di quanto effettivamente questo ragazzino che è partito 29enne videotecaro a fare un video all'interno di un set è arrivato 5 anni dopo a poter fare un film con protagonista una delle attrici che cita, è un'attrice così importante, ecco. Ed è decisamente appunto abbastanza interessante nella filmografia di Tarantino nel modo in cui, diciamo così, è uno strappo alle regole, è una storia femminile e trovo anche veramente bello il personaggio di Jackie in generale, è una donna tra l'altro nera e di mezza età che si trova a dover affrontare un mondo in cui qualsiasi uomo cerca di, diciamo così, ostacolarla, l'unico che effettivamente le viene incontro poi effettivamente è Max, che non solo prende in mano le redini, diciamo così, di questa relazione con Max, perché letteralmente è lei che gli dice noi adesso, la prima volta che si incontrano, noi adesso andiamo a cena e andiamo in questo posto qui che ti sto dicendo io per questo, questo e quest'altro motivo, ma è anche lei che poi tesse le fila di un diciamo piano abbastanza elaborato che insomma prevede che lei faccia un doppio, un triplo gioco, ecco. Ma in realtà non è solamente Jackie, perché anche il personaggio di Meredith, che sarebbe il personaggio interpretato da Bridget Fonda, una volta che si passa oltre l'apparenza, in realtà è molto più, diciamo, più intelligente e più decisa di quanto non sembri. Ad esempio, lei dice a De Niro, guarda che la casa dove stiamo in questo momento è mia, Ordell viene qui, si fa i cavoli suoi, ma è mia la casa. È lei che prende l'iniziativa nella relazione con Luis, è lei che gli propone anche di rubare i soldi, cosa che poi Luis decide di non fare. Il motivo per cui noi, diciamo così, la sottovalutiamo, ma la sottovalutano anche tutti gli altri personaggi maschili, è che sostanzialmente dal primo momento ci viene presentato come uno stereotipo di una bionda svampita, tra l'altro presentata con l'immagine estremamente dettagliata di una ripresa dei suoi piedi, che come sappiamo è insomma un po' il marchio di fabbrico di Tarantino, che sappiamo avere un certo fetish insomma per i piedi. Per di più, tra l'altro, interessantissimo secondo me il fatto che anche qui i personaggi maschili sono veramente ridicoli, il più ridicolo Robert De Niro. Robert De Niro in questo film è assolutamente un personaggio patetico e interessante perché ci rimanda sicuramente alla presenza del divo Robert De Niro alla sua carriera precedente e ai suoi ruoli da gangster. Addirittura nel doppiaggio italiano c'è una battuta in cui Meredith gli dice, adesso faccio un po' la parafrasi perché non sono sicura che sia precisamente così, ma gli dice dimmi che cosa hai fatto in tutti questi anni, che è insomma una citazione quasi diretta di una battuta di C'era una volta in America. E invece in questo film assolutamente ridicolo, inutile, assolutamente inutile, e viene ucciso dal personaggio di Samuel L. Jackson. Possiamo dire che è un po' un vecchio modello di gangster che viene ucciso dal nuovo? Possibile. E ultima nota, poi chiudo, una cosa che ho trovato anche molto interessante è il fatto che dalla primissima scena i personaggi di Ordell e De Niro ci vengono presentati come desensibilizzati, diciamo così, alla realtà in maniera quasi ridicola, perché come ci vengono presentati loro? Come questi personaggi che stanno davanti alla TV guardando uno spot pubblicitario che riguarda delle pistole che vengono brandite da delle donne in ninjeri sostanzialmente, e loro commentano le pistole e non si curano nemmeno del fatto che lì accanto a loro seduta c'è Bridget Fonda. possibile che sia un commento su come la TV e il cinema ci rendano, diciamo, desensibilizzata alla vita reale in un film di Tarantino, niente meno. Non lo so, possibile, io la butto lì.
Io sono in realtà molto d'accordo con tutto, soprattutto con la figura di De Niro, che a parte che mi ha fatto spaccare da ridere, però effettivamente non è proprio una cima. E, questo è effettivamente il film dei tre che io più ho apprezzato, in generale uno di quelli di Tarantino che ho apprezzato di più, perché come mi sembra che stia venendo fuori dai discorsi che stiamo facendo, partendo dalla Blaxploitation che citava Jacopo, al discorso che ha fatto adesso tu, Silvia, molto giusto, sul ruolo anche di De Niro a livello cinematografico, e quindi la ripresa di canoni cinematografici che vengono un'altra volta disillusi, ma anche il discorso che facevamo sulle donne. Questo mi sembra un film in cui più che la strada verso l'emancipazione della figura femminile, che sarebbe, a mio modo di vedere, un percorso legittimo, ma più banale da mostrare, abbiamo la lotta per il mantenimento dell'emancipazione stessa, che mi sembra un argomento molto più interessante. E in questo film, lo dicevate già molto bene voi, non voglio ripetermi ulteriormente, questo percorso è centrale, il personaggio di Jackie Brown è centrale in questo senso, e proprio per questo motivo mi sembra il film di Tarantino con un po' più di ciccia, cioè con un po' più di argomenti al suo interno, con un po' più di tematiche su cui effettivamente riflettere. Poi so molto bene che non è quello che bisogna cercare nel cinema di Tarantino, ma io qui lo apprezzo moltissimo questo discorso, e forse essendo questo il film più trattenuto dei tre, un po' meno tarantiniano in senso stretto, forse togliendo, perché è anche un film molto poco violento questo rispetto agli altri, ci si spara due o tre volte nel film, togliendo la violenza, togliendo, alla fine poco a poco capita lo spazio per parlare di altre cose. E io questo l'ho apprezzato molto, la ridicolizzazione del maschio che viene fatta su De Niro e su Samuel L. Jackson. Sono d'accordissimo con tutto quello che avete detto, fondamentalmente non ho niente di più da aggiungere, ecco.
Poi è uno dei film più caldi, più sentimentali di Tarantino, no? Cioè il rapporto tra Max Cerio, interpretato da uno straordinario Robert Forster, attore grandioso, super sottovalutato, che tra l'altro per questo film venne candidato all'Oscar come attore non protagonista, purtroppo non vinse, e fu l'unica candidatura che il film ottenne. Il film fu abbastanza ben ricevuto dalla critica, ma fu visto comunque come una sorta di passo indietro rispetto a Pulp Fiction, soprattutto come un film minore nel complesso, un film di passaggio, di transizione, ecco. Cosa che sicuramente in parte Jackie Brown è, perché poi il film successivo di Tarantino è Kill Bill, che, come dire, inaugura veramente una nuova fase della carriera del regista. Però Jackie Brown non è assolutamente un film minore, ecco. È sì un'opera di transizione, è un'opera assolutamente maiuscola nella carriera di Tarantino. E per dire, io la preferisco assolutamente Jackie Brown a Kill Bill, ma anche alle Iene personalmente, a Django, ecco. Cioè, per me Jackie Brown è veramente un film Tarantino di serie A. Mi sembra che uno degli elementi più chiave di questo film sia proprio la sua capacità anche di essere molto sentimentale, molto caldo. Poi, secondo me, è un film che gioca benissimo, ad esempio, con l'uso dei colori, delle location, no? Ad esempio, l'inizio in questo in aeroporto, in questo aeroporto dai colori bluastri, tutte le sequenze girate, ad esempio, in questo centro commerciale che diventa una sorta di microcosmo, appunto, complicatissimo, in cui ovviamente il personaggio di Robert De Niro, idiota totale, si perde, non sa più trovare la strada verso la sua macchina, e questo decreterà la morte della povera Bridget Fonda, che ovviamente lo sfotte, e in cambio si beccherà una pallottola, anzi due. Quindi è un film che gioca tantissimo con le ambientazioni, con le atmosfere. È forse tra i tre film che abbiamo citato sicuramente il film più atmosferico di Tarantino, cioè il più efficace nel creare proprio un certo tipo di mood, appunto.
Scusami se ti interrompo, pensa anche solo, parlando di ambienti, a quanto sono efficaci gli ultimi 15 minuti di film in cui tutto diventa buio e si entra nella casa di Samuel L. Jackson, che sembra una tana un po' infernale, e poi si va nell'ufficio di Max, in cui c'è Jackie Brown che spegne le luci con questi giochi di ombre, e quindi in questo senso sono d'accordo con quello che dici, è proprio forte questa componente nel film.
Sì, sono molto d'accordo. Peraltro anche qui abbiamo una colonna sonora assolutamente eccezionale, che forse diventa ancora più di nicchia, ancora più raffinata rispetto a quella dei film precedenti, anche se anche in questo caso è una colonna sonora forse che poi è passata meno alla storia come iconica, proprio perché il film in sé è un film meno ricordato. Però ecco, tutto questo per dire che Jackie Brown in realtà è un tassello fondamentale nella filmografia di Tarantino, c'è poco da fare, e film che tra l'altro a suo tempo fu anche parecchio criticato, come appunto un film che portava avanti un'operazione di appropriazione culturale. Sappiamo benissimo che, come dire, Spike Lee, grande rappresentante del cinema black statunitense, ha molto criticato Tarantino per l'uso della N-word nei suoi film, in particolare appunto in Jackie Brown, dove viene utilizzata più di 50 volte, se non sbaglio, e poi ovviamente anche in Django, dove viene utilizzata ancora di più, ecco. Però, come dire, queste sono polemiche legittime, che lasciano il tempo che trovano, nel senso che, come dire, rispetto a cui ognuno è, come dire, legittimato a prendere posizione a seconda delle proprie convinzioni personali, ecco. Però quello che voglio dire è che secondo me nel cinema di Tarantino, quando lui adotta un genere di riferimento, veramente lo fa perché ha un profondo amore per questo genere e anche una profonda conoscenza di questo genere, dei suoi stilemi. Ecco, mi sembra veramente evidente l'amore, la conoscenza che Tarantino ha rispetto alla black exploitation, e tutto questo in Jackie Brown è molto molto evidente. E sono d'accordo sul fatto che fondamentalmente i film di le opere tarantiniane che hanno per protagonista un personaggio femminile sono essenzialmente Kill Bill e Jackie Brown, ecco. Per poi in A prova di morte in realtà i personaggi femminili hanno un ruolo piuttosto importante, e poi in tutti i film di Tarantino ci sono dei personaggi femminili a loro modo memorabili, però a parte nelle Iene però effettivamente in Jackie Brown forse è uno dei il personaggio femminile più grande della carriera di Tarantino, e secondo me il ritratto, sono d'accordo sul fatto che il ritratto di questa donna un po' in crisi di mezz'età, che, come dire, cerca di trovare un rimedio alla precarietà della propria esistenza in una società difficile per una persona che proviene dal suo background sociale e così via, è un discorso interessante, e sono d'accordo. Jackie Brown è potenzialmente uno dei film più politici di Tarantino, uno dei film di Tarantino che più prova effettivamente a fare un discorso rispetto ai propri tempi, rispetto alla società americana, ecco, rispetto a un certo contesto della società americana. E poi vabbè, è un film che ha un cast sensazionale, cioè Pam Grier e sublime in questo ruolo, sublime appunto da una performance da un lato assolutamente badass, ecco, ma dall'altra è anche un personaggio appunto, come ho già detto, malinconico, autunnale, ha questa, è anche poi una donna estremamente gentile, ecco, in particolare nel rapporto con Max hanno questa dolcezza incredibile, lei che gli prepara il caffè la mattina, anche qui, anche in Jackie Brown tornano tutti questi elementi di piacere, ecco, queste piccole chicche, no? La preparazione del caffè, il latte che in frigo è scaduto, ecco. Quindi sono tutti elementi, sono tutte finezze, ecco, che fanno parte del gioco tarantiniano, che per me, devo dire, è sempre una goduria, in Jackie Brown più che altrove.
Ci tengo a dire due ultime cose in chiusura, ovvero una relativa a Jackie Brown nello specifico, l'altra un po' al cinema di Tarantino in generale, ovvero che quella relativa a Jackie Brown è che penso che, come visto che Jacopo l'ha citato, il rapporto effettivamente tra Max, Jackie, per me è l'ennesima dimostrazione, appunto l'ennesima volta che Tarantino utilizza il topos del personaggi che non possono stare insieme, infatti non finiscono assieme. Poi in questo caso finisce in maniera molto meno drammatica rispetto a quanto succede in Le Iene o in Pulp Fiction nel caso di Mia e di Vincent. Ma la cosa divertente che ho notato, e questa è veramente una considerazione molto stupida, è che più guardo la sua filmografia, recuperandomi anche un po' non solo i film diretti ma anche quelli scritti da lui, più mi rendo conto che non sempre, ma ci sono diversi personaggi femminili all'interno dei suoi film che risultano essere molto più efficienti rispetto a quelli maschili. Abbiamo parlato già di Jackie Brown, faccio un altro esempio, in True Romance c'è il personaggio maschile che poi è ispirato a Tarantino stesso, che nella versione originale della sceneggiatura, faccio uno spoiler che non è uno spoiler perché poi Tony Scott l'ha cambiato il finale, muore malissimo durante una sparatoria, mentre al contrario la protagonista femminile Alabama si ritrova ad affrontare letteralmente un killer a soldato per ucciderla e ha la meglio su di lui, e per tutta la scena tra l'altro viene anticipata l'idea che questo personaggio maschile, il protagonista, la venga a salvare, invece no, lei si salva da sola con le sue stesse mani e solo dopo arriva lui a salvarla. E mi domando, e questa è la battuta finale, mi domando se effettivamente Le Iene tutti quanti siano morti perché non c'era un personaggio femminile.
Effettivamente è una riflessione abbastanza che uno può pensare. Cioè. E nulla ragazzi, io penso che potremmo andare in chiusura, abbiamo forse fatto l'episodio più lungo della storia di Strade Perdute, non lo so, ve lo dirò dopo il montaggio.
Ad altro il 50esimo, quindi
in effetti
sono abbiamo effettivamente parlato di più, abbiamo dedicato molto più tempo alle Iene che non, soprattutto su Pulp Fiction siamo stati molto sintetici, però in realtà ci sta anche perché
sì, no scusate, anzi film,
No, è un film, La Iene è un film celebre, ma spesso poco analizzato rispetto a altre opere tarantiniane. Quindi sono anzi molto contento che abbiamo dedicato tanto tempo alle Iene, comunque un bel po' di tempo a Jackie Brown, e che magari invece siamo andati un po' più rapidi su Pulp Fiction, dato che un film che anche più persone hanno visto. Invece veramente, sarebbe veramente bello se tante persone avessero modo di recuperare, qualora non avessero visti Le Iene e Jackie Brown, che sono due perle assolute.
Io chiederei ai nostri ascoltatori, che ringrazio se ci stanno ancora ascoltando fino a qui, di farci sapere se questo episodio su Tarantino vi è piaciuto, se nel caso magari potremo fare una seconda parte con altri film di Tarantino, se è un regista verso il quale avete particolare interesse. Fino ad allora io ringrazio Jacopo per essere stato anche oggi un co-conduttore veramente coi fiocchi. Grazie Jacopo.
Grazie a te Alessandro, grazie Silvia, ti riaspettiamo presto sul podcast e grazie a tutti quelli che continuano ad ascoltarci.
Grazie a voi per avermi qui per questa puntata.
Buonanotte a tutti.